ha vinto il prefascismo, e non sarà il PD a firmarlo. Di Paolo Flores Arcais. 28 maggio 2019. Il Partito Democratico è alla radice dei problemi che hanno portato all'attuale catastrofe. Immaginare quindi che un argine al dominio prefascista di Salvini e Meloni possa venire dal PD, una forza della destra perbenista e benpensante, è la più pericolosa delle illusioni. Serve una sinistra coerentemente giustizia e libertà, antipartitocratica e libera da tentazioni multiculturaliste e politically correct. Ha vinto il prefascismo, Salvini e Meloni 34,26 più 6,45, superano da soli la percentuale che con l'attuale legge elettorale per le politiche garantisce con altissima probabilità la maggioranza assoluta. Del resto, possono imbarcare anche ciò che si decomporrà di Forza Italia, con Berlusconi totem inoffensivo. Avranno i numeri per cambiare la Costituzione repubblicana antifascista, che detestano. Potranno dilagare nella Corte Costituzionale e nel CSM, asservendo la magistratura. Il prefascismo non è il fascismo, ovviamente, e potrebbe non diventarlo. Ma ne contiene già tutti gli ingredienti costitutivi: razzismo, sciovinismo, clericalismo, rapporto diretto viscerale avvitico subordinato capo fratto popolo capo, in latino lux, in tedesco disprezzo per le minoranze, medioevo per i diritti civili, subalternità delle donne, odio per gli intellettuali. La cecità di editorialisti e politologi si ostina a non vedere il repentaglio. Salvini con il voto di domenica è il mazziere del gioco, il padrone che dà le carte. Può decidere se andare subito alle elezioni o se gli convenga ancora l'alleanza con un 5 stappettino su cui scaricare magari lo scontento per l'inevitabile finanziaria. Era tutto scritto, lo avevamo scritto, del resto, perché non era necessario essere Nostradamus. Il 6 marzo 2018, a risultati appena noti, scrivevamo che un governo con Salvini per il Movimento 5 Stelle sarebbe investire la vittoria in titoli tossici e preparare il harakiri. Salvini diventerebbe il vero protagonista per la coerenza con cui vellica l'intero armamentario di pregiudizi, capri espiatori, spurghi emotivi del cittadino malpensante, anche razzista, ma con rosario e crocefisso. E il 23 aprile insistevamo che se fosse andato in porto il governo di Maio fratto Salvini, con quest'ultimo ministro dell'interno e caccia ai migranti, sarebbe stata la coerenza lepenista del secondo a tenere banco e imprinting del governo presso gli elettori. L'11 maggio sulla stampa definivo abbastanza abominevole il nascente governo, abbastanza era ironico, e il 1 giugno radicalizzavo il giudizio esaminando uno per uno i ministri leghisti, e più uno dei 5. Il 1 gennaio 2019, nel buon anno ai lettori scrivevo, il 2019 sarà peggiore, al governo Salvini succederà il governo Salvini 2, per elezioni anticipate o per transumanze parlamentari. Immediatamente prima o immediatamente dopo le elezioni europee, un governo senza il M5 con le frantumaglie delle destre berlusconiane e meloniane, oppure perfino peggio ancora con il M5 ridotto da partner subalterno, qual è oggi a puro zerbino alibi dove pulirsi gli stivali del prefascismo, perché ciò che era lapalissiano non lo si è voluto vedere. Perché ci si è resi ciechi di fronte al fatto che decenni di spaventosa crescita delle diseguaglianze, di sfrenato liberismo, dove arricchitevi, e guai ai vinti, sono due facce della stessa politica, avrebbe potuto avere due soli sbocchi, una politica di radicale redistribuzione in direzione egualitaria, attraverso tassazione super progressiva e politiche di welfare spinto, oppure una politica dei capri espiatori, dei penultimi messi in conflitto con gli ultimi e risarciti con il privilegio di cartellare. Testa delle identità vicarie, prima gli italiani migranti a casa loro, spara a casa tua. Le sinistre hanno smesso di essere i partiti dell'eguaglianza, fino a dimenticare la parola stessa e trovarla fastidiosa e financo sudicia. Del resto erano ormai ceto politico, casta o minicaste autoreferenziali, strutturalmente parte del privilegio. Il M5 ha presunto che si potesse essere oltre rispetto a destra e sinistra. Vero se con questi termini si intendevano le forze politiche organizzate, tragicamente falso se riferito ai valori culturali e agli interessi materiali, perciò è finito in un magma, un blog, indistinto fino all'indifferenza e alla collusione con l'ostilità propria della Lega sui valori di fondo, laicità, diritti civili, eguaglianza delle donne, amore per la scienza e la cultura. Perciò il suo prevedibile e previsto harakiri, e mettiamoci l'assurdità della selezione dei loro dirigenti per reality anziché per lotte e capacità su cui abbiamo scritto ennesime volte. Immaginare che un argine parlare di alternativa e oltre il ridicolo all'attuale dominio prefascista possa venire dal PD di Zingaretti è l'ultima e forse più pericolosa illusione. In secondo luogo, rispetto a un anno fa, il PD ha perso 111.545 voti. L'aumento in percentuale è solo perché meno elettori in generale si sono recati alle urne. In primo luogo, il PD è alla radice dei problemi che hanno portato all'attuale catastrofe. Il PC aveva gravissimi difetti e tare da Togliatti a Berlinguer, ma la metamorfosi PC maggiore di PS maggiore di DS maggiore di PD, per cui una forza di sinistra è diventata una forza della destra perbenista e benpensante, chiamiamoli col loro nome, basta parlare per il PD di sinistra, è la causa prima e cruciale di quanto avvenuto negli ultimi 30 anni. L'argine, la resistenza, l'alternativa potranno perciò venire solo dalla nascita di una forza coerentemente giustizia e libertà, che rispetto alle sinistre degli ultimi decenni, però anche estreme, sia libera da ogni tentazione del multiculturalismo e del political incorrect, comprese alcune versioni di ideologie femministe reazionarie, che sia antipartitocratica e contro gli attuali establishment, che sia per la scienza, egualitaria, illuminista, laicissima. Come possa nascere non è prevedibile, che esista in forma dispersa nel paese è probabilissimo, ma dispersa, appunto, elettoralmente invisibile perché quasi tutta rifugiata nel non voto. A farla nascere potrà essere solo un catalizzatore oggi imponderabile, ma il brodo di coltura in cui si produca il Big Bang dobbiamo lavorare ad incrementarlo e arricchirlo ogni giorno, ciascuno nella sfera d'azione che riuscirà a crearsi. Qualche ipotesi in una riflessione successiva. La sinistra riparta dalle lotte sociali. Di Pancio Pardi, 29 maggio 2019. Ha votato il 56% degli aventi diritto, tra i votanti il 34% ha scelto Lega e premiato Salvini. A suo tempo era stato votato Berlusconi, poi Renzi, ora la Lega. Sapere che solo il 18% dei cittadini l'ha votata non è una consolazione. Conta chi vota, chi non vota è un fantasma, ed è inutile attribuirgli chissà quali volontà, né può illudere il fatto che resti per ora intatta la composizione del Parlamento uscita dal voto nelle elezioni politiche del 2018. L'evidenza del successo della Lega è tale che la proporzione della rappresentanza parlamentare attuale tra 5 Stelle e Lega appare ormai priva di fondamento e in prospettiva già evanescente. I 5 Stelle hanno ancora nelle Camere il doppio dei parlamentari della Lega, ma hanno perso quasi del tutto la possibilità di farlo valere. Non solo, dobbiamo ormai fare i conti con la probabilità che il voto europeo venga confermato, se non addirittura rafforzato, dalle prossime elezioni politiche. Siamo quindi obbligati a immaginare conseguenze a catena. Le prime incombono subito e intaccano i principi costituzionali senza cambiare la lettera della Costituzione. L'autonomia differenziata, con la sanità e l'istruzione in mano alle regioni, incide sul principio di uguaglianza, vantaggi alle regioni ricche e svantaggi per le povere, la flat tax distrugge la progressività dell'imposizione fiscale, favore ai ricchi e danno ai poveri, ci sarà materia per ricorsi alla Corte Costituzionale, ma dobbiamo anche aspettarci altri nuovi aperti tentativi di stravolgere la Costituzione, ad esempio l'instaurazione del presidenzialismo. Snaturamenti e sovvertimenti della Costituzione saranno terreno di lotta inevitabile su cui il protagonismo civile non può aspettarsi aiuti decisivi da parte del contesto parlamentare. Prima ancora di delineare il nuovo PD, Zingaretti aveva esordito dicendo che l'Italia non può funzionare perché ha vinto il no nel referendum costituzionale del 2016. L'Emilia, ancora nelle mani del PD, ha chiesto di accedere al regionalismo differenziato, e alcuni suoi economisti flirtano con la flat tax. Se continua così il PD non ha alcuna possibilità di contribuire a una lotta convincente contro il nuovo centrodestra. Senza porre inutile fiducia nel ceto politico ci sarà dunque più di una lotta da affrontare nella società. Non è una novità, in fondo era già stato così nel referendum del 2016. Perfino più difficile è il terreno della rappresentanza politica. Metà di chi aveva votato 5 Stelle vi ha già rinunciato. Gli elettori di centrosinistra sono più che mai orfani. Le piccole liste di sinistra esistenti sono ridotte a ectoplasmi e sarebbe grave errore insistere a resuscitarle. Ne si vede qualcosa di equivalente al rigoglio dei Verdi in Europa. Purtroppo si deve ammettere che gli elettori di centrosinistra in parte e di sinistra nella quasi totalità sono rifluiti nel panorama indistinto dei fantasmi astensionisti. Come convincerli a uscire dal letargo e tornare a votare? E per chi? Meglio non provare nemmeno a rispondere. La risposta prematura sarebbe comunque illusoria. Ci aspetta un lungo periodo in cui chi ne avrà voglia farà bene a tenere vive le lotte sociali per l'uguaglianza, la cultura e la natura. Se si avrà la forza di farlo, la rappresentanza politica non potrà nascere che da lì.